Olè, iniziamo con i contenuti di questa puntata di Bello come una prigione che brucia. Andiamo a parlare di carcere in queste ultime settimane, semplicemente per una forte concentrazione di suicidi in pochissimi giorni. La letalità del carcere ritorna vagamente sotto i riflettori dell'attenzione mediatica e politica. Diciamo, non riflettori qualunque, sono dei riflettori in qualche modo sterilizzanti, riflettori che sembrano le luci a ultravioletti per la sterilizzazione degli attrezzi dei dentisti, perché sono forme di attenzione sul fenomeno della letalità del carcere assolutamente mortiferie, forme mortifere di attenzione, prive di alcun tipo di vitalità, prive di alcun tipo di slancio in grado di osservare la natura del carcere e non solo questi fenomeni ovviamente gravissimi, ma che sono analizzabili, comprensibili solo se si osserva nel suo insieme il carcere, la sua assurdità. Ovviamente l'attenzione politica, nello specifico, raggiunge degli orrori ancora peggiori rispetto a quella mediatica. In ambito politico scegliamo tra i picchi di realismo depresso che si condensano attorno alla deportazione, alla millantata da anni oramai, in molti casi anche impossibile probabilmente, deportazione dei detenuti stranieri nei loro paesi di origine. Come risposta a un'ondata di suicidi, pensiamo il livello di crudeltà assolutamente intrinseca alla classe politica, soprattutto in particolare a questo fantoccio del ministro Nordio, oppure all'altra richiesta abbastanza minima della liberazione anticipata speciale, ovvero il passaggio da 45 a 75 giorni di sconto di pena ogni 6 mesi trascorsi senza sanzioni disciplinari, misura chiesta attraverso la loro lotta anche dalle detenute, dalle ragazze delle Vallette, appunto le ragazze donne detenute nella sezione femminile del carcere di Torino, che da anni chiedono la stabilizzazione di questa misura introdotta emergenzialmente in forma sostanzialmente analoga durante la pandemia di Covid, questa appunto liberazione anticipata speciale, ma che nonostante anche questa proposta politica sia meglio di niente, introduce un piccolo avvicinamento, diciamo, dell'orizzonte di speranza di una scarcerazione nella popolazione detenuta, senza però affrontare la complessità dell'orrore spesso letale del carcere, senza affrontare anche la sostanziale inutilità del carcere nel rispondere concretamente addirittura a quegli stessi imperativi di sicurezza sociale che sarebbe teoricamente deputato a risolvere semplicemente attraverso qualcosa di assolutamente atavico, primitivo come la cattura. Come faccio a rendere più sicura una società? Catturo le persone che in qualche modo mettono in atto condotte extralegali. Davvero qualcosa di geniale. Lo scorso anno, nello stesso periodo di suicidi estivi, di picco di suicidi, nello stesso periodo in cui a Torino una madre, ed è sempre importante ricordarlo, una madre detenuta, Susan John, veniva lasciata morire in sciopero della fame perché chiedeva di poter vedere suo figlio, in questo stesso periodo dell'anno quel fantoccio del ministro Nordio prometteva di trasformare le caserme militari dismesse in nuovi posti gabbia e boiate simili. Di nuovo la fantasia della classe politica, dell'apparato sanzionatorio italiano, oscilla tra costruiamo nuovi posti gabbia, perché se le persone si suicidano è sicuramente solo colpa del sovraffollamento, e poi si evolve questa fantasia proponendo la deportazione di massa di detenuti stranieri nei loro paesi di origine, appiattendo tutta l'assurdità la letalità del carcere alla dimensione sicuramente gravissima e sicuramente paradossalmente illegale del carcere, ovvero il fatto che le carceri italiane sono illegalmente in una condizione di sovraffollamento, questo per utilizzare le stesse categorie del nemico. Ma dicevo, quel fantoccio del ministro Nordio, non dico fantoccio per scegliere un insulto a caso, ma perché tecnicamente sulla politica carceraria, l'abbiamo visto, analizzato in molteplici occasioni, non decide il ministro Nordio, decide il ghost ministro della giustizia Delmastro, l'ala più esplicitamente sadica e fascista del ministero della giustizia. Tutto questo semplicemente per cercare di dire che nemmeno in queste situazioni terrificanti, nemmeno quando in pochi giorni si ammazzano quasi una decina di persone, ecco, nemmeno in queste situazioni terrificanti la politica riesce a operare uno sguardo minimamente lucido sulla situazione delle carceri, ma neanche lucido, diciamo, basterebbe uno sguardo con un minimo di orizzonte storico breve, uno sguardo collegato con un cervello e con una memoria a medio termine funzionante, visto che oltre a tutti gli orrori strutturali e cronicizzati, ai suicidi, a tutte le nocività dell'apparato detentivo dell'ultimo periodo, ecco, rendiamoci conto che sono emersi addirittura episodi di tortura nelle carceri minorili, come al Beccaria di Milano. Tutto questo non riemerge, tutto questo, quando si parla di emergenza carcere, l'idiozia, le menti parcellizzate dei giornalisti e dei politici guardano semplicemente al sovraffollamento, guardano semplicemente all'ultimo fenomeno emergenziale di turno, i suicidi, che poi emergenziali ovviamente non sono, ma va rappresentato in questo modo, senza osservare il fatto che in Italia ci sono decine di processi per tortura aperti e non hanno nulla a che vedere con il sovraffollamento. Appunto, sono emersi episodi di tortura nelle carceri minorili e tutto è rientrato nei meccanismi di assuefazione a cui contribuisce anche una parte certamente dell'apparato mediatico. Pochi giorni fa sono state pubblicate le motivazioni della sentenza per tortura nel carcere di Bari. Secondini condannati ufficialmente, definitivamente per tortura in un'ennesima inchiesta nell'apparato detentivo italiano, e anche quello è rientrato nei meccanismi di assuefazione. Intanto le persone nelle galere continuano a vivere diversi gradi di non vita. Galere che con il caldo che si sta sviluppando soprattutto in diverse aree d'Italia ci dovrebbero ricordare anche quella ulteriore afflizione indotta dai cambiamenti climatici che le persone private della libertà devono sostenere, ma già, come dire, un luglio qualunque in una cella è un inferno amplificato appunto dal calore. Rendiamoci conto di che cosa vuol dire quando le temperature raggiungono i picchi che stanno raggiungendo soprattutto nel sud Italia. E comunque, al di là di vari proclami della politica per rendere più sostenibile la detenzione, al di là appunto di deportare tutte le persone non italiane fuori dalle carceri italiane nei loro paesi di origine, al di là di dare qualche sconto di pena in più, il vero strumento di induzione di sostenibilità all'interno delle carceri sono molto evidentemente gli psicofarmaci. A questo proposito, grazie al contributo dello sportello di supporto psicologico per i familiari delle persone uccise dal carcere, stiamo raccogliendo diversi contributi, diverse testimonianze sulla funzione degli psicofarmaci in carcere, che diventeranno presto un podcast, un black hole, quindi un contenuto orbitante nel palinsesto di Blackout. Intanto vi faccio ascoltare due contributi audio. Il primo è un messaggio dall'associazione Yairaya, che si occupa appunto di monitoraggio di diritti delle persone detenute. È un messaggio che mi pare inquadri in modo interessante, diciamo storico, il fenomeno dell'utilizzo di psicofarmaci in carcere all'interno del quadro più complesso della violenza del carcere, anche se nella descrizione appunto di questo contributo, anche se in questo contributo diciamo non si affronta la questione centrale, a mio personalissimo giudizio, ovvero perché diamo per scontato il fatto che il carcere debba esistere. E poi, dopo questo contributo dell'associazione Yairaya, vi farò ascoltare una piccolissima anteprima, i primi minuti di questa raccolta di testimonianze sul utilizzo degli psicofarmaci in carcere, che sarà presto conclusa. Allora, via con il primo contributo.
Un saluto a tutte e tutti, sono Lisa di Associazione Yairaya, un'organizzazione che ha sede a Cosenza e che è attiva su tutto il territorio nazionale, battendosi da anni per la tutela dei diritti di detenuti e detenute. Bene, dopo l'arresto dei 13 agenti accusati di torture, abusi e violenze nei confronti di giovanissimi detenuti del Cesare Beccaria di Milano, come Associazione Yairaya ci siamo impegnati sin da subito per monitorare le fasi di indagine ed è nostra intenzione, ci stiamo attivando per costituirci come parte civile nel processo penale. Questo evento ha evidentemente scatenato un allarme generale in molti istituti penali minorili, palesando di fatto quello che molte associazioni come la nostra denunciano da sempre, e cioè che anche le carceri in cui sono rinchiusi i minori sono afflitti dagli stessi mali delle carceri per adulti: sovraffollamento, strutture fatiscenti, agenti di polizia penitenziaria sotto organico. Ma da questi episodi emerge anche un ulteriore elemento che va a destare un forte allarme, cioè che il disagio in carcere sempre più spesso viene affrontato con l'uso di psicofarmaci. Questa tendenza è confermata dai dati di Altra Economia, che quantificano in 2 milioni di euro la spesa per questi farmaci solo nell'anno 2022. Il 60% di questi farmaci sono antipsicotici, utilizzati fino a 5 volte di più rispetto alla popolazione generale per il trattamento di disturbi gravi come schizofrenia e disturbo bipolare. Il problema, oltre ad essere noto, è diffuso e non si deve chiaramente dare la colpa alla chiusura degli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, che sono stati chiusi formalmente nel marzo del 2015 ed effettivamente nel maggio 2017, con l'ultimo che è quello di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Il problema è atavico e risiede nel potere disciplinare, in quell'insieme di pratiche orientate sugli individui allo scopo di renderli conformi a determinati codici di comportamento, un potere distribuito e articolato in tutte le istituzioni che trova terreno maggiormente fertile in carcere e nelle istituzioni totali, contro i diversi, contro i rifugiati, contro gli elementi di disturbo, contro gli esclusi. In sostanza, in carcere, sia minorile che per adulti, mancano educatori, personale di sorveglianza, non si applicano come necessario le misure alternative alla detenzione, scarseggiano i progetti di formazione e di reinserimento nella società e sostanzialmente il principio di rieducazione sembra essere più una chimera che un diritto costituzionale effettivamente garantito. E questo nonostante l'Italia sia stata più volte sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti Umani per le precarie condizioni del sistema carcerario, in particolare a causa del sovraffollamento, e nonostante nel 2013 la Corte abbia condannato l'Italia per trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti. Per questo motivo la nostra continuerà ad essere una voce di denuncia, non ci fermeremo davanti alle ingiustizie e alle violazioni dei diritti umani e saremo sempre in prima linea per monitorare, documentare e agire contro qualsiasi forma di abuso nei confronti di detenuti e detenute, e affinché il principio di rieducazione e il rispetto della dignità umana possano prevalere in ogni istituto penitenziario.
Questo appunto è il primo contributo a cura di Yairaya Onlus, l'associazione Yairaya, scusate. E adesso vi faccio invece sentire l'anteprima appunto di questa raccolta di testimonianze.
Ciao, sono Luciano, ex detenuto, 46 anni. La mia ultima carcerazione è avvenuta ottobre 2022. Io sono entrato in carcere pulito, ero anche tossicodipendente, dopo 10 anni che non toccavo mi sono ritrovato in carcere a fare uso di psicofarmaci e droghe, e probabilmente era l'unico metodo che avevo per poter evadere da quel posto così brutto, il posto dove per l'essere umano è un'umiliazione, ti mangia l'anima, dove non c'è nulla di integrazione sociale, anzi ho potuto constatare su me stesso che è veramente opprimente l'uso di psicofarmaci che c'è in carcere, e proprio è al via libera, e il mio era una motivazione, io usavo perché mi faceva star fuori con la testa, non avevo voglia di rimanere lì dentro con la testa, e l'unico modo per farlo era drogarmi. Era dormire tutto il giorno, non essere attivo, pensare di non essere lì. Poi però questo diventa anche una lama a doppio taglio, perché poi quando esci di lì e l'uso dei psicofarmaci o delle droghe continua anche all'esterno, perché comunque continua. Chi è più forte riesce a uscirne, invece chi è meno forte probabilmente rimane incastrato in quella bruttissima vita che è quella dell'uso dei psicofarmaci e della droga. Tutto ciò parte, per me è partito tutto dal carcere, perché è lì che ho ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti e di psicofarmaci, tanti psicofarmaci che trovi così molto gratuitamente in sezione.
Questa è la prima delle testimonianze raccolte grazie al contributo dello Sportello per il supporto psicologico per i familiari delle persone uccise dal carcere, per dare voce a chi direttamente o indirettamente ha conosciuto il ruolo della psicofarmacolizzazione in ambito carcerario. Se è vero che il carcere ricopre una funzione neomanicomiale nel suo ruolo di contenitore architettonico, di scarica e istituzione totale per l'imprigionamento della sofferenza psicosociale, con circa il 12% di persone con una diagnosi psichiatrica grave, è altrettanto evidente come la quotidianità detentiva sottragga senso all'esistenza, sottragga controllo sulla propria vita, elimini orizzonti temporali e sensoriali, amputi la sfera affettiva e sessuale, infantilizzi e costringa decine di migliaia di persone in luoghi degradanti, nei quali la violenza strutturale può esprimersi anche attraverso le condizioni igieniche, la qualità del cibo, le temperature da sostenere ogni giorno. In questo scenario, gli psicofarmaci assumono un ruolo che potremmo definire architettonico, quello di una travatura portante che contribuisce a sostenere l'insostenibile. Il ricorso a queste sostanze è ampiamente incentivato dalla sanità carceraria. La loro somministrazione è tanto uno strumento di governo sedativo della popolazione detenuta, quanto uno strumento di controllo attraverso l'induzione di dipendenza, e queste voci lo testimoniano.